L'Atlante del Gusto, a cura di Ida Guglielmotti.
Bentrovati, buongiorno a tutti, c'è Emiliano Cerdulli alla parte tecnica, io sono Ida Guglielmotti e oggi voglio proporvi una bella mostra, ovviamente una mostra che si occupa di materiale, come dire, enogastronomico. Si intitola Il Buon Paese a Tavola, inaugura domani alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Il Buon Paese a Tavola, storie e immagini dell'agroalimentare. Parliamo oggi di questa mostra con il suo curatore, tra poco. Padovani, buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori.
Io brevemente traccerò un tuo ritratto, giornalista che si è occupato di politica di costume con una particolare attenzione tra l'altro ai problemi dell'infanzia, hai collaborato con UNICEF e Telefono Azzurro, una passione speciale però per la gastronomia, per la quale hai scritto libri dedicati soprattutto al cioccolato e alla Nutella in particolare. Con la moglie Clara, Gigi Padovani ha deciso di celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia con un altro libro che è Italia Buon Paese, in cui ripercorre in qualche modo tutta la storia d'Italia, guardata però da un punto di vista molto particolare, che è appunto quello del cibo, dell'alimentazione. Un libro che ha ispirato una mostra che si inaugura domani proprio a Torino, alle Officine Grandi Riparazioni, mostra curata ovviamente da Clara e Gigi Padovani. Allora Gigi, noi parleremo anche ovviamente di questa mostra in particolare, però parliamo del libro, quello che ha ispirato appunto questa mostra, una lunga camminata dentro la storia d'Italia attraverso il cibo e i gusti degli italiani. Come mai questa idea?
In effetti, che cosa è successo? Il 17 marzo noi abbiamo festeggiato l'Unità d'Italia, Unità d'Italia che si è fatta attraverso trattati, ovviamente storia, politica, ecco, però noi abbiamo voluto vedere come si è formata questa identità nazionale attraverso il cibo. Chiunque viaggia all'estero sa che l'Italia è conosciuta per il suo made in Italy alimentare, cioè noi abbiamo l'immagine della pizza, degli spaghetti, dei nostri grandi prodotti, il parmigiano reggiano, la mozzarella, il cioccolato gianduia, insomma tutti questi prodotti rappresentano l'Italia nel mondo. Allora, come si è formato, ecco, questa identità nostra attraverso il cibo? Noi abbiamo scoperto in 150 anni di analisi, leggendo molti libri, testi, ricette, eccetera, che in realtà quando Vittorio Emanuele II e Cavour e Garibaldi, diciamo, formarono l'unità nazionale, a tavola il paese era profondamente diviso. Era diviso a nord e a sud. Quindi a nord si mangiava il riso, le zuppe, insomma si consumava il burro, mentre a sud si mangiavano verdure, legumi e i maccheroni. Allo stesso tempo era un'altra divisione, forse anche più profonda, che è sociale, che è economica, cioè dire, a casa Savoia si mangiava 20-30 portate nei pranzi ufficiali, era addirittura con i menù in francese fino al 1908. Mentre l'Italia vera del popolo, dei contadini, faceva la fame. Pensate che oggi si consuma, diciamo, si spende per mangiare circa il 20% del reddito, ma allora, quando si fece l'unità d'Italia, diciamo dalla seconda metà dell'Ottocento, si spendeva il 70% del reddito per alimentazione, quindi chiaramente era un'urgenza molto forte. Noi il primo capitolo del libro l'abbiamo raccontato dicendo che si è passati dalla fame allo spreco attuale, purtroppo, perché sappiamo che molto cibo viene buttato, non c'è più attenzione forse sufficiente per quello che mangiamo. Quindi ricostruiamo un po' questo percorso.
Gigi, sono 336 pagine di curiosità, appunto, qualcuna ce l'hai raccontata, di piatti, di ricette della cucina italiana, una varietà di stili e di gusti che hanno contribuito, come dicevi anche tu poco fa, a creare la fama della nostra cucina nel mondo. Ma alla fine di questo tuo percorso, di questo vostro percorso nel mondo del cibo in 150 anni, possiamo dire che esiste una cucina italiana?
La cucina italiana oggi esiste perché si è formata appunto questa identità nazionale. Vediamo per esempio il piatto di spaghetti. Il piatto di spaghetti, in fondo, gli spaghetti e la pasta arrivano con gli arabi nel XII secolo a Palermo. Poi il pomodoro arriva con Cristoforo Colombo e, diciamo, gli esploratori che hanno portato dalle Americhe questo pomodoro che prima era usato come ornamento, infine il basilico, l'olio, eccetera. Quindi si è formato questo piatto che tutti riconosciamo come nostro identitario, ma che non è una radice italiana vera e propria. Così man mano tanti altri piatti della nostra tradizione ormai ci appartengono e possiamo dire che forse noi che siamo divisi in questo paese fra tante fazioni e anche in un momento così difficile di crisi, però almeno abbiamo un qualcosa che ci mette un po' tutti d'accordo, che è questo cibo. E il nostro titolo, Italia buon paese in un momento difficile, in fondo è anche un'attenzione verso il futuro un po' più ottimista, diciamo, di quello che fino ad oggi possiamo pensare, anche con maggiore approfondimento su quello che appunto ci arriva in tavola. Molto spesso oggi si risparmia magari per proprio sul cibo, e invece noi, come nel nostro libro, cerchiamo di far capire che questa nostra alimentazione, questi prodotti che hanno fatto grande l'Italia, in realtà meritano più attenzione, meritano forse anche che il nostro portafoglio si dedichi un po' più a mangiare bene, perché in fondo ci fa stare bene.
Beh, non c'è dubbio su questo. Qual è il piatto, secondo te, che meglio identifica la cucina italiana per noi italiani, quella che identifica la cucina italiana nel mondo?
Allora, nel mondo è facile, ed è il tiramisù.
Oh.
Il tiramisù, perché è un dolce che tra l'altro è recente, perché è del 1970 circa, fatto da un pasticcere di Treviso, nessuno lo sa, noi abbiamo la ricetta originaria che ci ha dato lui. Se voi viaggiate, vedete che questo tiramisù è diventato un po', come dire, un portabandiera dell'Italia in giro per il mondo. Ce n'è in mille versioni, anche se quella originaria dovrebbe avere appunto i savoiardi e il mascarpone. che sono due prodotti italiani, sì, di tradizione, ovviamente. E invece, ecco, qual è quello che ci rappresenta? Ma l'abbiamo detto, un po' la pasta,
lo
ovviamente,
spaghetto.
Noi abbiamo messo gli spaghetti, ma insomma la pasta in generale, perché noi abbiamo questi tre maccheroni che abbiamo messo nella fotografia fatta da Bob Noto, proprio come tricolore italiano. Sicuramente possiamo dire la cucina mediterranea in senso ampio ha qualificato e portato in tutto il mondo un nuovo modo di mangiare. Se vai, andate in America, c'è questi ristoranti anche di lusso che hanno dei cuochi americani che cucinano italiano, che cucinano con lo stile mediterraneo. Io sono tornato da Parigi ieri sera, sono stati in due o tre bistrò dove si cucina con cuochi diciamo che non sono neanche italiani, ma con uno stile mediterraneo del sud, come lo dicono loro. Quindi chiaramente questo stile ha influenzato veramente il mondo, quindi verdure, olio, formaggio parmigiano reggiano, pasta, questi sono un po' i nostri connotati.
Benissimo, devo dire che sono sorpresa che il tiramisù abbia soppiantato la fama della pizza nel mondo, però insomma in qualche modo anche contenta, perché sono un'appassionata di tiramisù, quindi va bene così.
Beh, la pizza, molti, gli americani sono convinti che sia americana, cioè
non è... sì. Sì.
Non è detto, sì, chiaro che la pizza è il nostro piatto più fondamentale, ma voglio dire, purtroppo, o forse per fortuna, ce ne sono talmente tante versioni che viaggiando si vede come in realtà non è più neanche tanto concepita come italiana. L'espresso, il caffè espresso, sì, ce lo copiano e forse è quello Italian style.
La varietà degli stili di cucina, appunto, di alimentazione nelle varie regioni italiane è sicuramente una ricchezza e un'occasione di approfondimento culturale che secondo te noi siamo in grado di difendere ancora degnamente, o siamo pronti a soccombere di fronte all'omologazione del gusto?
Questo è il vero problema, noi speriamo che non succeda, ovviamente. Questo libro un po' l'abbiamo dedicato a quelli che definiamo i patrioti del gusto, se non sembra troppo irriverente diciamo il paragone, rispetto a chi per carità ha perso la vita per la nostra patria dalle guerre del risorgimento fino a quelle della liberazione. Però effettivamente i patrioti del gusto sono quelli che resistono a mantenere l'alta qualità dei nostri prodotti. Io credo che in fondo gli ultimi anni, dal Salone del Gusto, un po' se vogliamo, le DOP, cioè le denominazioni di origine protetta, che sono tutte queste attenzione per la qualità del cibo, in fondo ci possono dire che con un po' più di ottimismo si può guardare al futuro. Nel nostro libro poi la cosa, come dire, interessante è che è diviso in due parti. La seconda parte è una cronologia, appunto, anno per anno, in cui ci sono i vari prodotti che sono nati in quell'anno, i vini, appunto anche quelli industriali, perché no, cioè io non voglio citare nessun marchio, ma insomma è chiaro che tutti quelli che noi oggi ci portiamo dietro nelle dispense, nel supermercato, si può andare a vedere ed è magari sorprendente capire che ci sono certi prodotti che sono sui banchi dei supermercati magari da 30, 40, 50 anni. We'll be right back.
Torniamo a chiacchierare con il nostro ospite di oggi che è Gigi Padovani. Italia Buon Paese è il libro che tu hai scritto insieme a tua moglie Clara ed è il libro che ha ispirato appunto la mostra a cui facevamo riferimento in apertura. La mostra si intitola Il Buon Paese a Tavola, si inaugura domani 7 ottobre a Torino alle Officine Grandi Riparazioni. Che cosa ci sarà da vedere in questa mostra?
Diciamo che è una raccolta, un condensato di quello che già è pubblicato nel libro con qualche materiale aggiuntivo. Le OGR, Officine Grandi Riparazioni, sono la sede dove è stata esposta dal 17 marzo questa bellissima mostra che consiglio a tutti di andare a vedere fino al 20 novembre, che si intitola Fare gli italiani, no? È una storia multimediale, proprio una mostra multimediale del nostro passato e della nostra storia di come siamo diventati italiani. Noi abbiamo aggiunto, su richiesta del Comune di Torino, del Comitato Italia 150, quindi c'era molto piacere di aver potuto fare questo, una piccola antologia in 11 grandi cartelloni 3x3 in cui appunto si racconta, che ne so, quello che mangiavano Garibaldi e Cavour, quando sono nati i vini risorgimentali, il fascismo e come le battaglie che ha fatto per il riso piuttosto che per il grano, che cosa, qualche prodotto del boom economico, del consumismo alimentare, per arrivare fino alle guide gastronomiche, quindi tutte le varie guide, Michelin, Gambero Rosso, Guida Espresso, eccetera, eccetera, e poi gli chef più importanti. Tra l'altro, ecco, proprio come chef per noi alla inaugurazione ci sarà Gualtiero Marchesi, che è, diciamo, il cuoco e il maestro di cucina che più ha fatto la storia d'Italia, se vogliamo, tra quelli moderni ovviamente, sì, visto che tra l'altro è il primo che nel 1986 nel suo ristorante di via Bonvesin della Riva a Milano ha avuto le mitiche 3 stelle Michelin. E poi devo dire, questo conoscendolo da tanti anni, è veramente, come rettore della scuola Alma di cucina di Colorno vicino a Parma, è un formatore, qualcuno che nella sua cucina prima ha formato tanti ristoratori e tanti chef che oggi sono appunto titolari di ristoranti stellati, e anche questi ragazzi che ho visto appunto a Colorno che imparano i rudimenti della nostra cucina e poi magari li portano appunto in Corea, in America, in Giappone o anche in Italia.
Gualtiero Marchesi sicuramente è il padre della cucina moderna e giustamente tu lo definisci un artefice dell'unità d'Italia a tavola. Questo però per quanto riguarda i personaggi un po' più recenti della nostra storia. Secondo te invece il maggior artefice dell'unità d'Italia a tavola chi è stato, se se ne può identificare uno solamente?
Beh, il primo, sono tanti appunto, ci sono voluti 300 pagine per raccontarli, però sicuramente quello che ha fatto svoltare è Pellegrino Artusi. 1891 esce La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, di questo personaggio molto particolare che era un banchiere, un gourmet, un signore ricco, borghese, il quale per la prima volta nel suo libro, che è pubblicato a Firenze appunto nel 1891, raccoglie le ricette che provengono da tutta Italia. E quindi prima edizione circa 500, poi quasi fosse un blogger ante litteram, possiamo dire, si fa mandare dalle massaie di tutta Italia le ricette loro e le pubblica. Prima i ricettari erano invece tutti regionali, quindi questa è una profonda differenza. C'è una frase che noi abbiamo messo come epigrafe del nostro libro, che è stata scritta da Piero Camporesi, critico e storico letterario ormai scomparso da qualche anno, bolognese, che scrive: la scienza in cucina ha fatto per l'unificazione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i Promessi Sposi. E ciò si capisce anche perché non tutti leggono, mentre tutti, al contrario, mangiano.
Certo, mi sembra una ottima frase sulla quale chiudere il nostro appuntamento di oggi. E grazie mille Gigi, in bocca al lupo per questa mostra che ricordiamo parte domani 7 ottobre alle Officine Grandi Riparazioni in Corso Castelfidardo 22 a Torino, a partire dalle 18:30. Aperta fino a quando?
Fino al 20 novembre, fino a che è aperta tutta la, diciamo, mostra delle grandi Officine Grandi Riparazioni. Questa parte è a ingresso libero.
Perfetto, allora avremo tempo di venirvi a fare una visita. Grazie a Gigi Padovani, in bocca al lupo e grazie per essere stato con noi.
A voi, grazie.
Grazie al nostro Emiliano Cerdulli che ha curato la parte tecnica, a tutti quanti voi, e noi torniamo puntualmente domani.
In blu, la radio, con tante radio dentro.